weitermachen im Lob den Herrn für diese Gemeinschaft. Und wir könnten noch einmal Johannes 17.
Potremmo leggere ancora Giovanni 17, da 20 a 27. Forse due o tre fratelli possono leggere i versetti. Giovanni 17, 17 da 20 a 27. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Versetto 23. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Amen. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Amen. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Amen. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Amen. E ho fatto loro conoscere il tuo nome. È meravigliosa. Il Signore ci ha fatto conoscere il nome del Padre, cioè sua persona. Abbiamo visto che il Padre vuole una espressione. Oggi lo vediamo già nella creazione e ci meravigliamo. Potremmo parlare molto di questo, ma lui si è rivelato anche nella parola, per esempio nell'Antico Testamento, per esempio in Esodo 18 Mosè ha pregato: lasciami vedere la tua gloria, e il Signore gli ha mostrato la sua gloria, piena di misericordia, di bontà, ma anche giusta. E ci sono molti veli però nell'Antico Testamento. Per esempio in Giosuè 7, quando Acan è stato punito, Dio lì non ebbe misericordia. Acan ha riconosciuto i suoi sbagli davanti a Giosuè, ma fu stesso lapidato. Questo è strano. Era il tempo della legge? E fratelli e sorelle, e abbiamo avuto molta comunione sull'Antico Testamento in questi ultimi anni, ma dobbiamo vedere che è nel Nuovo Testamento, nella persona di Gesù Cristo, dove possiamo vedere
già questo punto. Il Signore ha detto,
che questo Gesù Cristo ci ha parlato del Padre subito, all'inizio, in Matteo. Dio è nostro Padre, pieno di amore, pieno di bontà. Lui ci ha rivelato il nome del Padre, ce l'ha fatto conoscere. Ci ha mostrato quanto è pieno di verità. E come ha esposto, denunciato l'ipocrisia della religione, ma lui aveva un tale cuore per la gente. E per esempio in Luca 15, quanto è come è descritto bene questo Dio con i due figli, che il padre ha aspettato il figlio che è partito. Ma poi è anche uscito per cercare il primo, il figlio che era rimasto fuori. Se conosciamo questo Dio, dobbiamo vedere questo Gesù Cristo. E ci ha mostrato che tipo di relazione aveva con Dio. Era così uno, aveva un'unità meravigliosa. Questa unità, una dipendenza totale, ha detto: non posso fare nulla da me stesso, è meraviglioso. Ma anche aveva questa comunione totale con il Padre, in cui condividevano ogni cosa. Questa è una comunione meravigliosa, un'unità meravigliosa. E il Signore ha pregato per la nostra unità, perché questa unità tra Lui e il Padre diventi la nostra realtà. Ci sono due criteri, come Olaf l'ha detto prima. L'uno lo vediamo in Giovanni 17, Lui in noi e noi in Lui. E al versetto 24, Padre, io voglio, non ha detto desidero, ha detto voglio, perché sapeva che era esattamente la volontà del Padre, che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Alleluia. Versetto 25, Padre giusto, nostro Padre è giusto, il mondo non ti ha conosciuto. Il mondo non ti ha conosciuto. Questa unità non è secondo il mondo. Ha detto, sì, c'è un'unità nel mondo, vai a una partita di calcio e gridate tutti per la stessa squadra, c'è un'unità. O in un concerto. Tutti sono per una squadra, per un uomo. Oppure per magari un cantante che ha una vita completamente corrotta. Ma questo tipo di unità non è quella a cui noi siamo stati chiamati. La nostra unità non è un'unità che è fondata su un certo insegnamento, su un unico insegnamento. Non è neanche fondata su una pratica e neanche su una conferenza come questa, che noi dobbiamo partecipare tutti a questa conferenza. No, questa unità è basata sul fatto che siamo nel Signore e Lui è in noi. Amen. E succede, questo è prodotto nello Spirito. perché questa meravigliosa unità è nel Figlio e nel Padre. Il Signore è lo Spirito. E questo versetto esprime così chiaramente questa unità. Lo Spirito ci dà tutto per questa unità. Lui ce lo rivela. È meraviglioso. Amen. Subito dopo la prima riunione, fratelli e sorelle, avevo un'impressione, una convinzione che noi siamo stati chiamati a qualcosa di così grandioso, a sperimentare quest'unità nella nostra vita cristiana, nella vita di Chiesa. Possiamo sperimentare quest'unità e questo è grandioso. Possiamo esprimere quest'unità che esiste tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. E c'è lo Spirito, non, da non dimenticare. È un messaggio così meraviglioso. Il Vangelo va molto più lontano che semplicemente la salvezza, ma ci porta a quest'unità meravigliosa. E possiamo sperimentarlo con i fratelli e sorelle che incontriamo nella nostra vicinanza, nel nostro lavoro, come l'abbiamo visto. Se siamo tutti su quest'unica via che è Cristo. Prendiamo in modo serio il Signore. Vedremo ancora questi aspetti. Questa unità non si tratta solo del riunirsi ogni tanto in un gruppo, quest'unità è così pratica, è concreta, e nella vita di Chiesa, lì la nostra unità è messa alla prova nella vita di Chiesa. A volte un fratello ha un peso forse cominciamo già a scrivere alcuni punti, a preparare un riassunto, poi un altro fratello dice no, non in questa direzione. Allora cosa facciamo? Se siamo su questa via del Cristo crocifisso e risorto, allora abbiamo questi sentimenti negativi? Tu preghi, hai un peso, poi un altro fratello ne ha un altro. La riunione magari non funziona bene come vorresti. E per esempio con questo sistema che non siamo tutti assieme nello stesso locale, ma anche in queste difficoltà, anche se Cristo è nel nostro al centro, sperimentiamo questa unità. E sebbene ci siano tutte queste circostanze che ci disturbano, abbiamo l'unità, abbiamo una via per. Noi non siamo ancora perfetti, ma Cristo è la nostra soluzione. E la vita di Chiesa è così preziosa per questo. Fratelli e sorelle, Noi prendiamo quest'unità non contro il popolo di Dio, ma per il popolo di Dio. E tutti quelli che sono assetati, e tutti quelli che cercano l'unità, per loro abbiamo questa responsabilità di vivere, di essere questa testimonianza di unità. In ogni umiltà, ma dobbiamo essere chiari. Anche se ci incontriamo a 4-5 in una località, come chiesa, per questa unità, allora c'è una responsabilità. Non dobbiamo produrre l'unità tramite sforzi umani. Allora possono succedere, se noi prendiamo questa posizione ci può essere anche una persecuzione, ma in ogni dolcezza, mitezza, non abbiate paura della gente, ma cercate il Signore. Entrate nella verità, nell'amore. Abbiamo questa realtà nell'amore. Siamo stati chiamati a una chiamata così alta. Ma ora la domanda è, come l'ha detto Mattias ieri sera, che cosa dobbiamo fare? Potremmo leggere questi versetti in Giovanni 15:1-8. Vorrei condividere un punto su questi versetti. Giovanni 15:1-8. E se ci sono dei fratelli o delle sorelle che possono leggere, grazie. Giovanni 15:1-8. Io sono la vera vita e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Amen. Dimorate in me e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Amen. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Amen. Io sono la vera vita. Io sono la vite, voi siete i tralci, versetto 5. Alleluia. Non è una grande pianta, non è un pino, un abete, non è molto bello, non è così grande, ma pieno di vita. Questa vite approvvigiona i tralci con questa vita meravigliosa, in modo che ci siano dei frutti, in modo che i tralci portino del frutto. E questa immagine è ci mostra, descrive la grazia del Signore, perché tralce è come una liana e vuole crescere da dovunque, ovunque. Nella natura non porta molto frutto, ma c'è un vignaiuolo, il nostro caro padre. In questa immagine il Signore ci mostra un altro aspetto, e qui vediamo, ci mostra ancora un altro aspetto. E il padre è il vignaiole che taglia i tralci in modo che portiamo molto più frutto. Così possiamo rallegrare il padre. È un agire così bello. La potatura non è sempre piacevole. Se vediamo vorrei leggervi un versetto in Ebrei 12, versetto 9. Versetto 9 di Ebrei 12. Inoltre, abbiamo avuto per correttore i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremmo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? E il Padre è saggio e sa come trattarci. Ci sono magari dei tralci selvaggi che vogliono crescere in noi e lui li pota. Come sta scritto al versetto 11, sempre di Ebrei 12, è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia. Un frutto di pace e di giustizia. E di nuovo si parla del frutto. Ho scritto molti versetti che parlano dei frutti. Il Padre vuole i frutti, vuole questi frutti di pace e di giustizia. Per noi la pace per il Padre è una gioia. Lui ricerca questi frutti. E il Signore ci mostra la via. Cosa dobbiamo fare, fratelli e sorelle? Al versetto 4 ce lo dice, di Giovanni 15, dice: dimorate in me. Il portare frutto dipende da questo dimorare in Lui. Versetto 5. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Perché dice, senza di me non potete far nulla. È impossibile portare il frutto senza dimorare in Lui. Dobbiamo essere liberati dall'amore del mondo, dei soldi e non so di che cosa altro. Dobbiamo dimorare nel Signore, e questo è così importante per Lui e per portare frutto. Se dimorate in me, le mie parole dimore in voi, versetto 7, domandate quello che volete, vi sarà fatto. Dimorare in Lui per la preghiera, perché Lui ascolti le nostre preghiere. È qualcosa di così importante. Versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Sì. Il nostro Padre sarà glorificato, avrà un'espressione. Questo frutto è il frutto dello Spirito. In Galati 5 ci è mostrato questo amore, questa pace, questa gioia, questa pazienza è così importante per la Chiesa. Padre caro, Signor Gesù. E se menzioniamo questo punto del dimorare in Cristo, c'è un desiderio in noi. Ma può essere anche un peso. Ma forse questo peso può portarci anche su vie sbagliate. Sono vie dal Signore? Come posso dimorare in Lui? Magari puoi pensare, per dimorare in Lui devo pensare continuamente a Cristo. E poi questa parola diventa un peso che ti schiaccia. Per questo abbiamo bisogno di una rivelazione. Il Signore ci ha detto, voi siete i miei tralci. Voi siete i tralci. E un tralcio è legato, connesso alla vera vite, al ceppo. Se non c'è il ceppo, se non c'è la vite, non c'è il tralcio. Dobbiamo vedere che noi siamo già in Cristo. Non abbiamo bisogno di pregare, Signore, vieni in me. Il Signore ci dice, dimora in me, perché siamo in Cristo. Se vi dicessi ora dimorate nella mia casa, in casa mia, è strano perché non ci siete, non siete lì, non è possibile, purtroppo. Ma il Signore, quando il Signore dice dimorate in me, vuol dire che siamo già in Lui. È meraviglioso, questo ci libera. E ci sono state centinaia di fratelli che non hanno visto questo punto che è una vera liberazione. Siamo in Lui. In Efesini 2, 6, Paolo dice, Efesini 2, 6, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Amen. In cielo si è fatti sedere in Cristo. In questa sfera celeste, il cielo non è qualcosa di fisico in alto, ma significa in spirito. E in questa sfera, nella nostra realtà spirituale, che è al di sopra di quella, della nostra realtà fisica, di quello che proviamo, di quello che sentiamo. Siamo in Lui, in questa sfera particolare. E questo è già fatto, è un dato di fatto. Se noi dimoriamo in Lui perché siamo già in Lui, alleluia. Abbiamo bisogno di questa rivelazione. Altrimenti preghiamo, Signore vieni in me. E questo sarebbe veramente peccato di pregare qualcosa che il Signore ha già compiuto. Sarebbe inutile, e il nemico è lo specialista per ingannarci in questo modo. Lui ha mentito già in Genesi 1 il nemico e ha ingannato Eva in questo modo e poi Adamo. Dio aveva già creato l'uomo e la donna a sua immagine. Aveva già questa immagine, ma il nemico ha dato questa impressione, ha messo questo dubbio nei pensieri dell'uomo. Devi mangiare di questo albero. Non prendiamo, accettiamo questo tipo di menzogne. Il Signore non ha cambiato, non è sempre lo stesso. Siamo in Cristo. Ci sono altri versetti ancora? È così importante. Come rimaniamo in Cristo? In Colossesi 3, 2, aspirate alle cose di lassù. E il versetto 1 dice, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Questo è meraviglioso. Questa è la comunione con il Signore. Non cercate le cose sulla terra, terrestri. E la parola greca originale ha a che fare con i nostri pensieri. Ponete i vostri pensieri, fatevi dei pensieri alle cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra. La mattina o durante la notte ripeto questo versetto e dice: Signore, sono sempre con te. Sono sempre con te. Forse. Rimango sempre con te. Perché questo ha a che vedere con la nostra posizione. Dobbiamo decidere, sì, scegliere. Ma questa scelta è basata su questo fondamento che siamo già in Cristo. Non devo sforzarmi. Dimoriamo anche in Cristo, nelle nostre situazioni. Magari non funziona come tu vorresti, magari la situazione è per te un inciampo, e in tutte le situazioni che vivi nella tua vita quotidiana, la tua auto ha un problema, per esempio la scuola è difficile, oppure, non so, la patente, oppure hai una notizia di una malattia, o magari con l'amministrazione, con le imposte, e in tutte queste situazioni dobbiamo esercitare la nostra fede. per rimanere in Lui. È un affare di fede. In Romani 10 sta scritto, è una citazione di Isaia, versetto 11, infatti sta scritto che colui che crede in Lui non sarà svergognato. E quando tu sperimenti qualcosa, spesso reagisci con lo scoraggiamento, con le preoccupazioni? Sì? Non è un problema, siamo persone, ma non rimanere in questa preoccupazione, in questa tristezza, non rimanere lì. Decidi, scegli di credere e di volgerti al Signore. Colui che crede in me non sarà svergognato. È citato alla fine del versetto del capitolo 9, poi in primo Pietro c'è una tale promessa. Romani 9:33. A volte ci sono delle situazioni senza speranza. Conosciamo dei vicini che non possono avvicinarsi al Signore, ma il Signore ci ha promesso: chi crede in me non sarà deluso, svergognato. È un grande esercizio fino alla fine. Poi leggiamo Romani 10, 12 e 13, perché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10, 12 e 13. Il Signore ci ha dato una via meravigliosa. Possiamo invocare il nome del Signore. Anche come in Galati 4, 6. Chiamiamo il Signore. Anche in Luca 11 ha parlato della preghiera, ha cominciato dicendo: Padre, Padre, concentriamoci sul Signore. Non è una forma, non è una pratica, nessuno è né obbligato né costretto, ma la parola è chiara. Chi invoca il nome del Signore sarà salvato, salvato dalle situazioni. Veramente, questa a volte è una reazione dello Spirito. Lo Spirito ci spinge ad invocare per cercare questa comunione. Non è perché io non sono nel Signore, perché lo siamo, ma il mio cuore deve volgersi a Lui, deve essere rivolto al Signore. Tutto è un affare del cuore, del nostro cuore. Questa invocazione è un grande aiuto. Per afferrare il Signore. Chi afferra il Signore, 1 Corinzi 6, 17, è uno con Lui. Tutto è un affare del Signore. 1 Corinzi 6, 17. E questo può essere un grande aiuto per noi. Lui, siamo uno spirito con Lui. Chi si unisce al Signore, uno spirito con Lui. E ritorni in questo modo, in questa realtà in cui tu sei. Siamo uno spirito con Lui. Amen. Poi, la parola è un grande aiuto.
war schön, dieses Bild in Luca 6.
In Luca 6,
48, wo der Herr sagt,
48. Devo leggervelo. È già stato menzionato nelle testimonianze, Luca 6, versetto 48, la parabola delle due case. Chiunque viene a me, 47, ascolta le mie parole e la mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente. E ha posto il fondamento sulla roccia. Qui si parla dell'applicare la parola, ma quando leggiamo la parola dobbiamo scavare. Magari leggi il primo versetto e non sei toccato, ma hai bisogno di altri versetti. E poi a un certo momento arrivi fino alla roccia. Devi scavare. E questo è un grande aiuto. E allora il Signore si rivela a te. Piccole, grandi. Lui è fedele, ma lo fa sempre di nuovo. Dobbiamo scavare fino alla fine della fine della nostra vita. È un'esigenza che abbiamo. Non si tratta di un fumetto con delle belle immagini, disegni e delle parole, ma il Signore è dietro la parola. Le parole sono spirito e vita. E le scaviamo fino ad arrivare a questo fondamento, questa roccia. Possiamo avere fiducia in Lui. Lui compirà questa parola. Signor Gesù, la riunione solamente non basta. Dobbiamo essere nella vita di chiesa quotidianamente. La mattina, mezzogiorno, la sera è la vita di chiesa. Abbiamo bisogno delle riunioni, chiaramente. Non abbandoniamo le nostre riunioni. Anche quello che sto condiviso qui è stato nutrito dalle prime riunioni. Il Signore le ha utilizzate. Abbiamo letto in Efesini 5 durante la conferenza d'inverno. Dobbiamo avere delle riunioni che sono nutrite dalle preghiere, dalla parola, dai versetti che proclamiamo, è meraviglioso. E questo spirito ci unisce, produce l'unità. E per finire, ritorniamo a Giovanni 15. Giovanni 15. Al versetto 9, come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Il Signore ha detto in modo generale, dimorate in me. E poi, in questi ultimi versetti, li ripete, ma dice, dimorate nel mio amore. Questo dimostra in modo chiaro che l'amore è la cosa più grande. Non si parlerà mai sufficientemente di questo amore. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Nel suo amore il Padre ha fatto tutto per il Figlio. e l'amore conduce, produce l'unità. Oggi siamo ancora come bambini, spiritualmente parlando, non possiamo avere tutto, ma quando rimaniamo nel Signore cresciamo e il Signore può portarci sempre di più in queste sue ricchezze. Signor Gesù. E cosa dice alla fine del versetto 11? Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questi versetti in Giovanni 15 non devono schiacciarci, ma darci. Sono parole che devono diventare una gioia in noi e essere una gioia completa. Volete questo Vangelo, questa buona notizia, lieta notizia, che siamo uno spirito con Lui. Lode al Signore, fratelli e sorelle. Amen.